Bentornati carissimi amici, vi ricordo che stiamo leggendo il primo libro dei re e ieri sera abbiamo visto al capitolo 3 che Salomone chiede a Dio di dargli saggezza. Salomone fu una persona fuori del comune in quanto a saggezza nel governare. Nei libri dei Proverbi ed Ecclesiaste troviamo questa sua saggezza. Il Signore decise di concedergli anche ciò che non aveva domandato, cioè ricchezza e gloria, a patto che osservasse le leggi come fece suo padre Davide. Davide invece è il modello, è un modello umano e non è molto alto, ma onestamente pochi fra i re fecero il minimo sforzo per raggiungerlo. Svegliatosi dal sogno, Salomone decise di offrire al Signore olocausti e sacrifici di lode. Gli olocausti e sacrifici di riconoscenza ci presentano il Signore Gesù Cristo. Gli olocausti parlano di chi Egli è. I sacrifici parlano del fatto che Egli ha fatto pace versando il suo sangue sulla croce. Proprio per chi Lui è capace di portarci in una giusta relazione con Dio. Il versamento del suo sangue fa sì che la colpa dei nostri peccati possa essere rimossa. Nell'ultima parte di questo capitolo 3, nel primo libro dei Re, abbiamo una dimostrazione della saggezza di Salomone. Egli dà una intelligente soluzione al problema reale. Leggiamo questo fatto nei versetti dal 16 al 28. Allora due prostitute vennero a presentarsi davanti al re. Una delle due disse: «Permetti, mio signore, io e questa donna abitavamo nella medesima casa, e io partorii mentre lei stava in casa. Il terzo giorno, dopo il mio parto, partorì anche questa donna. Noi stavamo insieme, non c'erano estranei. Non c'eravamo che noi due in casa. Poi, durante la notte, il figlio di questa donna morì, perché lei gli si era coricata sopra. Lei, alzatasi nel cuore della notte, prese mio figlio dal mio fianco, mentre la tua serva dormiva, e lo adagiò sul suo seno, e sul mio seno mise il figlio suo, morto. Quando mi sono alzata al mattino per allattare mio figlio, egli era morto. Ma guardandolo meglio, a giorno chiaro, mi accorsi che non era il figlio che io avevo partorito. L'altra donna disse: «No, il figlio vivo è il mio, e il morto è il tuo». Ma la prima replicò: «No, invece il morto è il figlio tuo, e il vivo è il mio». Così litigavano in presenza del re. Allora il re disse: «Una dice: questo che è vivo è mio figlio, e quello che è morto è il tuo. E l'altra dice: no, invece il morto è il figlio tuo, e il vivo è il mio». Il re ordinò: «Portatemi una spada». E portarono una spada davanti al re. Il re disse: «Dividete il bambino vivo in due parti, e datene la metà all'una e la metà all'altra». Allora la donna a cui apparteneva il bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per suo figlio, disse al re: «Mio signore, date a lei il bambino vivo, e non uccidetelo». «No». Ma l'altra diceva: «Non sia mio né tuo, si divida». Allora il re rispose: «Date a quella il bambino vivo, e non uccidetelo, lei e sua madre». Tutto Israele udì parlare del giudizio che il re aveva pronunciato, ed ebbero rispetto per il re, perché vedevano che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Le prostitute e il bambino di una di loro era morto. Ciascuna donna reclamava il figlio superstite come proprio. Esse portarono la questione davanti a Salomone: «Come avreste risolto il problema? Come avreste scoperto la vera madre? Suppongo che oggi alcuni metodi scientifici sarebbero stati consigliati, ma Salomone non era in grado di fare l'esame del DNA. Egli disse alle donne: «Dal momento che ambedue reclamate il bimbo, noi lo taglieremo a metà, così che ciascuna avrà una metà». Quella che non era la madre non aveva amore per il bambino, ma la madre vera era disposta a cedere il bambino pur di salvargli la vita. Così Salomone fu in grado di prendere la giusta decisione. Questo è solo un esempio di ciò che Salomone fu capace di fare durante il suo regno, e questo portò il popolo ad avere rispetto di lui. Passiamo ora al capitolo 4. Salomone porta il regno al suo apice. Le cose che segnarono il suo regno furono pace e prosperità. La pace è quella che piacerebbe a tutti di avere, non è vero? Penso che potremmo chiamare Salomone il principe di pace, mentre Davide fu un uomo di guerra. ma la pace che Salomone e quelli del suo regno godettero fu resa possibile tramite Davide, l'uomo di guerra. Questo ha un'applicazione spirituale per noi. A noi piace pensare che Dio ci perdona perché ha dei buoni sentimenti, ma Dio non perdona i peccati su questo piano. La battaglia è stata combattuta e un grande sacrificio è stato fatto. Del sangue è stato versato, così che noi avessimo perdono dei peccati. Il Signore Gesù Cristo ha fatto la pace col suo sangue sulla croce. È solo attraverso il suo sangue che noi possiamo entrare nella pace. Leggiamo i versetti dall'1 al 6 del capitolo 4 di Prima Re. Il re Salomone regnava su tutto Israele. Questi erano i suoi principali funzionari: Azaria, figlio del sacerdote Sadoc, Eliorev e Aia, figli di Scisa, erano segretari. Giosafat, figlio di Ailud, era cancelliere. Benaia, figlio di Ioiada, era capo dell'esercito. Sadoc e Abiatar erano sacerdoti. Azaria, figlio di Natan, era capo dei prefetti. Zabud, figlio di Natan, era sacerdote, amico del re. Aizar era sovrintendente del palazzo e Adoniram, figlio di Abda, era addetto ai lavori forzati. Nei primi versetti di questo capitolo c'è data la lista appena letta dei principi di Salomone. Alcuni di loro evidentemente erano i figli dei figli di Davide, il che potrebbe significare che erano nipoti di Salomone. Azaria è menzionato nel versetto 5. Quest'uomo era o un figlio di Davide o un figlio di Natan il profeta. Leggiamo anche i versetti 7, 20 e 21. Salomone aveva 12 prefetti su tutto Israele, i quali provvedevano al mantenimento del re e della sua casa. Ciascuno di essi doveva provvedervi per un mese all'anno. Gli abitanti di Giuda e Israele erano numerosissimi, come la sabbia che è sulla riva del mare. Essi mangiavano e bevevano allegramente. Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume, sino al paese dei Filistei e sino ai confini dell'Egitto. Essi gli portavano tributi e gli furono soggetti tutto il tempo che egli visse. Avevano il compito di provvedere ai bisogni del re e della sua casa. Questo fu il metodo che usò Salomone per far pagare le tasse al popolo, che evidentemente aveva un buon reddito. Questo fu un tempo di grande prosperità e pace. Le guerre cessarono, c'era abbastanza cibo per tutti. È riportato anche nei versetti dal 25 al 28, versetti che vado subito a leggervi. Gli abitanti di Giuda e Israele, da Dan fino a Beersheba, vissero al sicuro, ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico, tutto il tempo che regnò Salomone. Salomone aveva inoltre 40.000 greppie da cavalli per i suoi carri e 12.000 cavalieri. Questi prefetti, un mese all'anno per uno, provvedevano al mantenimento del re Salomone e di tutti quelli che venivano invitati alla sua mensa, e non lasciavano mancare nulla. Facevano anche portare l'orzo e la paglia per i cavalli da tiro e da corsa, nel luogo dove si trovava il re, ciascuno secondo gli ordini che aveva ricevuti. Ci sono alcune cose che bisogna notare. Questo fu un tempo di sicurezza e di salvezza, qualcosa che noi non abbiamo in questo mondo oggigiorno. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. È detto in Isaia 57, 21, ma la pace viene sulla terra quando il principe di pace regna. Ai giorni di Salomone, ogni uomo abitò sotto la propria vite e il proprio fico, abbiamo letto. Questo ci dice che non c'era chi viveva in un palazzo e chi in una casupola. Ciascuno aveva la sua vite, il suo fico. Ognuno viveva confortevolmente nella sua proprietà. E fu così da Dan a Beersheba, cioè dal confine del nord fino a quello del sud, per tutti i giorni in cui visse Salomone. Voglio richiamare l'attenzione sul versetto che dice che Salomone ebbe 40.000 cavalli. Il cavallo, abbiamo detto in precedenza, era un animale da guerra e Dio aveva proibito di averne molti. Dio ha dato una legge specifica che impediva, diremmo ora, la proliferazione di strumenti bellici. Infatti, in Deuteronomio 17, al versetto 16, è detto: «Però non dovrà avere molti cavalli, e non dovrà ricondurre il popolo in Egitto per procurarseli, poiché il Signore vi ha detto: non rifarete mai più quella via». aveva anche proibito di avere molte mogli. Salomone invece non solo ebbe molte mogli, ma moltiplicò anche il numero dei cavalli. Aveva stalle ovunque nella terra di Israele, e visitando le rovine di Megiddo, cioè la collinetta che guarda la valle di Esdraelon, si ha una vista speciale. Ma la cosa che colpisce è la parte delle rovine che indicano dove vi erano delle scuderie di Salomone, le stalle, le mangiatoie dove i cavalli si cibavano. Queste scuderie potevano raccogliere, pensate, niente meno che 450 cavalli. Seconda Cronache 9:25 dice che egli possedeva 4.000 stalle per i cavalli. Salomone certamente aumentò il numero dei cavalli, contrariamente alla volontà di Dio. Ora c'è narrato qualcosa a proposito della saggezza di Salomone. Leggiamo i versetti dal 29 al 34. Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che sta sulla riva del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza degli egiziani. Era più saggio di ogni altro uomo, più di Etan l'Ezraita, più di Eman, di Calcol e di Darda, figli di Emaul, e la sua fama si sparse per tutte le nazioni circostanti. Pronunziò 3.000 massime, e i suoi inni furono 1.005. Parlò degli alberi, dal cedro del Libano all'issopo che spunta dalla muraglia. Parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci. Da tutti i popoli veniva gente per udire la saggezza di Salomone, da parte di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua saggezza. Era il luogo di provenienza della saggezza per antonomasia. Salomone superò la fama di saggezza di queste persone e la sua fama superò i confini della nazione. Ci è detto che Salomone pronunciò 3.000 proverbi. Noi ne abbiamo solo poche centinaia raccolti nella Bibbia. I suoi inni furono 1.005. Egli fu un poeta. Noi abbiamo solo uno dei suoi cantici, il Cantico dei Cantici. Fu anche un botanico. Parlò degli alberi, dal cedro del Libano all'issopo che spunta dalla muraglia. L'issopo è una piccola e umile pianta che cresce sulla roccia. Salomone fu anche uno zoologo. Parlò pure degli animali, abbiamo letto. Di uccelli, di animali striscianti, di insetti, di pesci. Egli parlò di queste cose perché le aveva studiate. Era un'autorità in queste scienze. Quello che egli scrisse, ovviamente, l'inizio delle scienze. Salomone era interessato a queste cose. Salomone si guadagnò una larga reputazione della sua saggezza e molti vennero per sentirlo. Noi abbiamo pochi dei proverbi che egli registrò nel libro dei proverbi. Come ho detto prima, questi proverbi sono estremamente utili al giovane per prepararsi a entrare nella vita adulta. C'è un numero di proverbi che possono guidare l'uomo nella vita, negli affari. Vedete, Dio è molto pratico. Egli va dritto al nocciolo del problema, dove tu ed io lavoriamo, agiamo, nella sfera sociale. Alle prese con gli affari intrapresi col re di Tiro, Chiram, affari intrapresi per il cedro e gli operai. Sempre fuori da Israele, egli ingaggiò 30.000 operai. Il capitolo 6 ci riporta il dettaglio della costruzione, del costo, dell'ornamento del Tempio, per completare il quale ci vollero 7 anni. Leggiamo i versetti dall'1 al 6, da Prima Re, capitolo 5. Chiram, re di Tiro, avendo udito che Salomone era stato unto re al posto di suo padre, gli mandò i suoi servitori, perché Chiram era stato sempre amico di Davide. Salomone mandò a dire a Chiram: «Tu sai che Davide, mio padre, non poté costruire una casa al nome del Signore, del suo Dio, a causa delle guerre nelle quali fu impegnato da tutte le parti, finché il Signore non gli mise i suoi nemici sotto i piedi. Ma ora il Signore, il mio Dio, mi ha dato pace dappertutto, non ho più avversari, e non sono sotto il peso di nessuna calamità. Ho quindi l'intenzione di costruire una casa al nome del Signore, mio Dio, secondo la promessa che il Signore fece a Davide, mio padre, quando gli disse: «Tuo figlio, che metterò sul tuo trono al posto tuo, sarà lui che costruirà una casa al mio nome. Perciò, da ordine che mi si taglino dei cedri del Libano. I miei servitori saranno insieme con i tuoi servitori. Pagherò il salario per i tuoi servitori secondo tutto quello che domanderai, perché tu sai che non c'è nessuno tra noi che sappia tagliare il legname come quelli di Sidone. Aveva avuto una grande stima e rispetto per Davide e sente il dovere di porgere i suoi omaggi al nuovo re. Salomone sembra apprezzare questo gesto e approfitta di questa disponibilità per chiedere collaborazione. Per prima cosa, vediamo come riconosce il fatto che la pace di cui gode è stata opera di Dio. Proprio perché vive un periodo di pace, pensa sia venuto il momento di iniziare i preparativi per la costruzione del Tempio, come avrebbe desiderato fare Davide, cosa che invece non gli fu permesso perché fu un uomo di guerra. Niente è troppo per il Signore. Così Salomone inizia il suo progetto cercando, come diremmo ora, il meglio che c'è sul mercato. Vorrei portarvi a riflettere su quanto afferma Salomone, cioè «Il Signore, il mio Dio, mi ha dato pace». Vedi, amica, amico, solo Dio può dare pace, sia la pace nel mondo che la pace nel cuore degli uomini. Solo Dio può dare anche oggi la pace che il cuore dell'uomo cerca, di cui ha bisogno. Questo è perché il nostro Dio, Gesù Cristo, ha fatto il suo personale, privato, individuale invito. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, cioè oppressi dal peccato. E Matteo 11:28, versetto in cui sono citate le parole di Gesù, continua così: «E io, dice Gesù, io vi darò riposo». Solo Gesù può dare quel tipo di riposo. Ora Dio ha dato a Salomone pace dalla guerra. Per noi che probabilmente non viviamo attorniati da nemici in carne ed ossa, possiamo ottenere la pace del cuore, che nascondono le rovine delle grandi città e degli splendidi edifici del passato. Il faticoso lavoro degli archeologi è stato quello di penetrare nelle profondità, riconoscere ciascuna civiltà dal peso degli edifici. Ci sono quelli che dicono che gli uomini delle caverne dell'età della pietra erano barbari e incivili. Essi non erano costruttori, ma cercavano rifugio nelle caverne. Gli egiziani, gli assiri, i babilonesi, i greci, i romani sono annoverati come civilizzati, e questo è evidenziato nelle loro architetture. Gli uomini moderni pretendono un alto grado di cultura perché essi hanno costruito centri commerciali, edifici con appartamenti e edifici per uffici. Il primo edificio con un'architettura solenne fu quello del Tempio. Tutti i popoli pagani ebbero un tempio. Alcuni templi furono rudi, altri come il Partenone in Grecia furono la più alta espressione della bellezza. Tutti questi edifici ebbero le loro radici dalla Torre di Babele, che fu il monumento della gigantesca resistenza dell'uomo a Dio. I templi pagani sono stati sempre l'altissima espressione architettonica, ma i pagani che l'hanno costruito, civilizzati e non civilizzati, erano nel più basso livello di spiritualità. Questi templi erano elaborati, ampi, ornati, ricchi e solenni. I templi dei re sul fiume Nilo, Ashur di Ninive, Marduk di Babilonia, gli ziggurati nella valle del Tigri Eufrate, Baal dei Fenici, Atena dei Greci, Enatene il Partenone, Giove dei Romani, i templi aztechi del Messico, tutti sono manifestazioni di ribellione contro Dio. Infatti è scritto nella Bibbia: pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti. Che cosa hanno fatto? Costruirono templi cambiando la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Così leggiamo in Romani 1, dal versetto 21 al 23. Ciascuno quindi ha fatto una casa per far vivere il suo proprio Dio. Loro mettono i propri dei in una scatola come un pupazzo a sorpresa. Il tempio costruito da Salomone, invece, non fu mai considerato nella scrittura come la casa nella quale Dio voleva vivere. Nel libro di Seconda Cronache, dove si parla della dedicazione di questo tempio, Salomone fa notare molto chiaramente che Dio non abitava in quel tempio. Se tu pensi che il tempio fu costruito come la casa in cui Dio avrebbe abitato, hai mancato il punto principale. Esso fu un luogo di approccio per l'uomo verso Dio e un accesso a Dio attraverso sacrifici. Noteremo nel nostro appuntamento di domani sera, ultimo appuntamento fra l'altro della settimana, la concezione di questo tempio costruito da Salomone. Vedremo la sua costruzione, il suo carattere, e vedremo quindi degli aspetti molto interessanti, molto importanti rispetto a questo grosso e solenne edificio costruito dal re Salomone. Quindi, per saperne di più, io vi do appuntamento a domani. Ciao.